qui ci sta bene l'applauso, invece noi ce la teniamo a farci compagnia come sottofondo, perché questa sera intanto è la musica che la fa da padrona, però visto che il nostro universo è vario, ci piace magari ascoltare e parlare con un sottofondo adeguato, come questo appunto di Moonlight Serenade, non so se è giusta la pronuncia, maestro mi dica lei.
Giustissimo.
Benvenuto a Universo Parallelo.
Grazie.
Non so, maestro Stefano Zavattoni o Stefano Zavattoni, come...
Ma Stefano è più che...
Stefano. Allora Stefano, abbiamo fatto un po' di pubblicità per quello che è appunto questa serata, che dove parleremo...
Io ringrazio dell'invito, perché,
ma insomma, per noi è un piacere, un onore insomma averti qua con noi, e sicuramente ormai sei abituato a quello che è magari una telecamera, appunto come il live streaming che c'è adesso, o anche quello che sono magari i microfoni, perché comunque... Certo. Fanno parte di quello che è il tuo quotidiano. Posso dire il tuo quotidiano?
Voglia,
il tuo quotidiano.
Assolutamente.
Bene, hai scelto questo bellissimo pezzo per iniziare insomma questa serata in bellezza e in armonia. Dai, possiamo dire anche così. Come mai hai scelto proprio Moonlight Serenade?
Beh, è stato l'inizio di tutto, perché io avevo 10 anni e i miei gestiscono un ristorante e io strimpellavo sotto un sottoscala, e quindi era quasi c'erano sempre i soliti clienti che se ne andavano alla fine in tarda nottata, e così mi ascoltavano, e un giorno uno di questi signori mi regalò questa cassetta di questo Glenn Miller, e per me è stato amore da subito, me lo porto ancora dietro, e da lì è cominciato un po' il sogno di un'orchestra così, non so perché, ma mi sono subito innamorato follemente, e avevo 10 anni.
Beh, come si può non innamorarsi di un genere così?
Beh, è una particolarità, perché comunque piccolino in quel modo, rimasi subito folgorato, non so da che cosa, però non lo potevo nemmeno dire, perché ovviamente non pochi lo conoscevano, quindi forse i più grandi, i papà, i nonni, i vecchi, i zii, però insomma abbastanza particolare come cosa. Più particolare è stato il camionista che me l'ha regalata.
Ah, vedi, cioè, era quella la domanda, poi
capito, no?
Ero curioso, perché poi questi giorni girava un video di un ragazzino che non si poteva permettere un dolce, e glielo comprò un estraneo e gli lasciò un bigliettino. Nel tempo è successa la stessa cosa per questo ragazzino che è cresciuto, questa ragazzina che è cresciuta, e ha regalato appunto a questo bambino un dolce perché non se lo poteva permettere, e guarda caso quel bigliettino era quel bigliettino, il papà capito?
Vede.
Gira, è una ruota che gira, però.
Beh, sai, il ragazzino, se gli regali un disco, gli regali, non lo so, oggi, forse all'epoca i Puffi, forse, non lo so. Forse che c'era? C'era Goldrake,
c'era Gigrobo d'acciaio.
Tutte regali Glenn Miller, che è roba che sembra, insomma, così elegante, così.
Beh, un pezzo molto. A parer mio è un pezzo pieno, cioè mi vengono i brividi, perché comunque sono quei pezzi che puoi ascoltare in qualsiasi momento della giornata, però diciamo ti riportano a quello che sono i ricordi, quindi magari anche a quello che sono cose
io
piacevoli.
Io non capivo, tentai subito di risuonare il tema, perché è quello che facevo da ancora più piccolo, e comunque non riuscivo, cioè non mi veniva uguale, non trovavo... Di solito copiavo tutto, questo non lo copiavo.
Quello è un classico di chi vuole imparare, sì, chi ha sete di conoscenza.
Sì. Io copiavo tutto, questo, ecco, a parte il temino che sentiamo tutti, ma non potevo immaginare che sotto ci fosse, insomma, un'armonia che ancora oggi mi stupisce.
Sì, perché ricordiamo che alcuni pezzi sono non irripetibili, però... sono, come posso dire, quasi unici, nel senso che
questi sono personaggi che un suono che non avremo mai più, personaggi che non avremo mai più, un'epoca che non ci sarà mai più.
Mai dire mai, dai.
Insomma,
sta tornando il vinile, se
sì,
tu pensi.
Quello è una bella cosa.
Quello
è una bella cosa.
La bella tangibilità della cosa,
sono lì, sfondi una porta aperta.
Lì dietro di te
nastri.
Puoi vedere, anche se sono, diciamo, sono nuovi nel senso presi adesso, però già capito. E il bello è quello, vuoi dire. L'MP3 già suona male.
No,
MP3.
No, guarda, sfondi una porta aperta.
Vinile, senti, te lo dà anche proprio la parola, capito?
Certo.
È da calore, da, è quella cosa che tu puoi toccare. L'MP3 è troppo etereo, cioè è troppo, non so, aria.
Io fosse per me registrerei ancora sui nastri, ma purtroppo adesso la velocità nel fare le cose non te lo permette, e quindi, ma un bel disco lo rifarei sicuramente sui nastri. Vecchi nastri su due pollici,
lanciamo l'idea, perché no, dai, sarebbe
no,
un'idea,
no,
conta, c'è chi vuole rimettere il Revox e rimandare,
assolutamente,
e penso che parlo
assolutamente, sì, sì.
Sfondiamo una porta aperta, insomma, lì è tutto un, è tutto
le valvole, tutto quello che
i frusci ci deve essere, anche perché era impossibile non avere il fruscio, e ogni tanto la puntina che saltava se magari il disco non era pulito,
certo. Certo.
Bello, bello. Bene, e stasera abbiamo una scaletta bella nutrita. E quindi,
un po' strana, perché.
Ricordiamo che è la playlist personale.
Assolutamente.
La tua lista personale.
Fatta
la tua
in
playlist.
5 minuti, io te lo dico.
Beh, per chi conosce quello che
non
fa.
Non ho avuto, guarda, neanche un attimo di esitazione.
Beh, questo mi fa piacere perché mi riporta alla mente quando ho iniziato un po' quello che era radio, no? Fare radio era come buttarsi un po', no? E forse anche, non ti parlo da musicista perché non lo sono, però è un po' buttarsi, no? Il musicista deve sperimentare, quindi provi, butti,
certo,
no?
Certo.
Quindi magari, che ne so, provo questa cosa qua e vediamo come va.
La musica è talmente, c'è talmente tanta di quella roba che se dici o tutto o quelle poche cose,
un po' come fa Jerry Lewis, le prova tutte, no?
Le prova.
Tutte quante. Questo è Jerry Lewis con Count Basie Orchestra. Direi unico,
assolutamente.
Cioè assolutamente unico e anche irripetibile, perché comunque
sì, assolutamente.
È qualcosa di pazzesco, è qualcosa di incredibile come persona. E prima abbiamo ascoltato, insomma, un pezzo di Glenn Miller e bellissimo, insomma, che è questa che sentite.
Beh,
qua
perché questo fu un film Cenerentolo e quindi anche lì l'età era quella. Tu all'epoca li vedevi nel pomeriggio sti film qua, la domenica? Anche le TV private lo facevano,
sì, è vero.
RTL
una volta lo facevano di più, però adesso
no? Purtroppo, ma tutti lo facevano, Umbria TV lo facevano,
un po' si sono persi per strada, secondo me, perché a rimettere diciamo uno di questi video film, secondo me ci guadagnano, perché comunque dai,
vabbè, fa parte
è cultura,
della cultura,
vedi,
la storia,
parliamo la stessa lingua, è cultura. E parlando di cultura mi viene in mente proprio la cultura musicale, no? Come è iniziato il tutto? A parte diciamo quel camionista, no? Parlavamo di quel camionista.
Ma guarda, scoperto con un dono, perché per forza si scoprì questa velleità nel riprodurre le cose già a 2-3 anni. Poi con l'andare del tempo mi spiegarono che cos'era, insomma, questo orecchio assoluto, questi pochi elementi che ci sono, nel senso questo riconoscere le frequenze, quindi io non lo sapevo, a me sembrava normale, quindi io avevo un piccolo strumentino, un giocattolino, dove qualunque cosa che sentivo che mi piacesse, a casa mia c'erano sempre dischi, perché mio papà è ex batterista ma amante della musica,
ricordiamo il vinile, magari
mia mamma è bassista, sì io c'avevo sempre dischi in giro, quindi
quanti dischi hai?
No, ci ho avuto una valanga, 45 le cassette, raccolte,
ragazzi.
Cioè, però all'epoca era da bambino, si girava col mangiadischi, no?
Sì, c'era con rosso, giallo,
arancione,
c'è l'arancione, anch'io.
Col bottone che estraevi,
con i bucherellini,
esattamente,
l'audio,
io giravo
il portatile,
con quello, capito?
Bello.
C'avevo di tutto, dai pezzi per i bambini, ma c'avevo Gianni Togni all'epoca, c'era il primo Gianni Togni con Luna, c'era quella roba lì, e io non c'avevo nessuna difficoltà a riproporre quantomeno le melodie, e quindi da lì siamo partiti con lo studio, ma certo non sono stato un allievo modello, insomma. È stato un po'
controcorrente.
Prima era tutto facile, poi sai, dopo gli studi ti impongono le cose e tutto si complica, però è cominciato così.
Beh, hai avuto un bel inizio, però, dai, perché
con un dono, ha cominciato con un dono.
Avere l'orecchio assoluto, che ricordiamo, che significa avere l'orecchio assoluto?
L'orecchio assoluto, tu praticamente hai la percezione esatta di una frequenza di suono, anche di un semplice battito sul tavolo, comunque a me mi arriva una frequenza che io riconosco come una nota ben precisa.
E quindi anche più facile riprodurla?
Sì, è automatico, è come se tu mi dici una parola e tu mi dici che cosa ho detto.
Casa,
esatto.
È quello, cioè,
hai detto
quel suono,
casa, perfetto.
Quel suono.
Cioè, senza pensarci minimamente, no?
Sì.
Ecco, come se io ti dicessi, ma come? Hai detto casa, perché...
Sì, però cioè, è quel casa capisco, identico spiccicato.
Esattamente, sì.
Che magari ovviamente è un dono, perché sì, non tutti ce l'hanno. Cioè.
No, sono molti pochi casi, poi dopo gli studi hanno trovato altri, diciamo così, altri nomi al riguardo. Esiste questo orecchio relativo che non è proprio assoluto, perché magari hai bisogno di un riferimento, capito? Allora se io ti dico questa è una C, questa è una A, con che cosa finisce? Casa,
dare
un inizio, ecco.
È un diciamo un punto di partenza,
sì,
per quello che può essere una nota.
È comunque un'ottima dote, perché aiuta tantissimo, però certo, senza riferimenti io a volte
è più difficile.
Sì, io scrivo anche senza strumento, perché appunto sai dove sei.
Sapere dove
è una sorta di navigatore
interno, un GPS pressoché perfetto, dai.
Sì.
E ascolta, qual è la nota che ti piace di più? Non so se ti hanno mai fatto una domanda così.
No, è abbastanza, questa è una domanda che potrebbe avere una risposta che dice ma che domande mi fai? Però invece potrebbe essere interessante, perché quando dopo un po' di anni che hai conosciuto tanti autori, tanta gente che scrive, tanti compositori nel mondo del classico, capisci che effettivamente ci sono delle tonalità più belle, ci sono delle note più belle. Chopin, per esempio, ha sempre composto musica in determinate tonalità. perché quindi effettivamente sono molto
preferito.
Più sì, perché sono più piene di armoniche. Glenn Miller stesso, capito, perché magari lui per esigenza di fiati, perché i fiati hanno bisogno di avere una loro tessitura. Il problema nasce quando ci sono fiati e voci, allora che fai?
Beh, l'unire è un po', hanno due tipi diversi,
ecco, quindi allora o favorisci le voci o favorisci i fiati. Di solito con le tonalità di fiati si favorisce un pochettino tutto, quindi non c'è una nota ben precisa, ma c'è un range, diciamo, ci sono le tonalità che adesso non ti sto a spiegare nel dettaglio, però
no, ma è interessante, ecco,
insomma,
sapere
ci sono delle
differenza.
Tonalità con molte più armoniche, quindi tu prova a suonare, ti faccio un esempio stupido, nel mio disco, io quando ho rifatto Glenn Miller, c'è il pezzo più famoso che tutti conoscono, che è In The Mood, che è in tonalità di La bemolle. Io ho finito così, per fare l'esploit alla fine, perché ho fatto entrare le voci, ho finito mezzo tono sopra, io mi sono, quindi è come se dice questa cuffia da qui la sposto qui
leggermente,
tu capisci che no,
è lì che deve stare, capito? Quella è la sua posizione,
e tu capisci che era successo qualcosa,
e quindi
io mi sono spostato leggermente per favorire qualcun altro e è successo qualcosa, ce lo siamo detti in due tre e ci siamo detto, vedi, non è più lo
non
stesso
è più
effetto.
Quel suono, non ha
eppure,
più quella resa,
capito? Quindi ci sono delle cose.
È come quando uno ha la memoria fotografica, no? Vede quelle cose lì e si accorge subito che qualcosa non va se uno gli sposta anche di poco, magari.
Beh, lì non mi trovo, non sono preparatissimo, però potrebbe essere, sì, potrebbe essere.
Come esempio,
anche
diciamo,
quello.
Come
sì, sì, sì.
Bene, bene. Interessante questa cosa, perché insomma, scoprire insomma quello che è la novità, quello che è magari anche il classico, no? Per rimanere in tema di musica. E
lì è ancora
bello.
Più violenta la cosa, perché se tu provi a spostare, prova a pensare a un concerto importante oppure a un'opera importante, una qualunque cosa che comunque che conosci bene, tu prova a toccare leggermente il pitch, lo puoi fare, no?
Con, certo,
cioè i DJ lo possono fare, possono fare tutto
un pochino,
e tu vedrai, io sono sicuro che tu ti accorgi
che ti
che
stona.
C'è qualcosa che non ti piace, oppure mi dirai, ma gira più veloce sto disco, oppure ma gira più lento,
certo, perché c'è quella cosa che non capisci,
c'è
magari
qualche cosa che non è proprio disturbo ma non ti piace,
è come quando riconosci un brano che poi non è quello, perché magari è molto simile, no? Per esempio, il periodo degli anni '80 andava fra virgolette il copia e incolla, no?
Sì.
C'erano molti brani, magari io ti parlo di cose da discoteca, visto che mi trovavo in mezzo a quello. E c'era all'inizio, che ne so, un Casey and the Sunshine Band, un Funky Town, ce n'erano tantissimi che erano veramente molto simili al ritornello o all'inizio.
Non so, vabbè, se questa è un po' un'altra cosa. Questo riguarda più la parte musicale,
che copiavano e modificavano leggermente.
Questo è un più riguardo gli arrangiamenti, riguarda invece la frequenza stessa. Tu ascolti lo stesso pezzo, immagina un disco che suona più lento, e in qualche modo, anche se è per poco, te ne
però
accorgi,
ti stona subito,
perché un po' ti infastidisce. È come se tu dici, ma
sì, fastidio è una parola.
Oppure se lo senti leggermente più veloce, aumentando i giri, automaticamente la frequenza sale.
Certo,
capito? E quindi potrebbe, ecco. Beh, diciamo che ci sono delle musiche di 500 anni di storia che se le sposti anche di poco non hanno lo stesso valore, non hanno lo stesso effetto.
Molto bene, molto bene, interessante.
Vedi,
interessante.
Ho imparato un'altra cosa.
Bravo, guarda, mi ha tolto la parola di bocca. Ho imparato un'altra cosa e altre cose.
Andando avanti, secondo me impari.
Secondo me sì. Alla fine della trasmissione sono vice maestro. Senti, ma invece il pezzo che ci ascoltiamo adesso è The Logical Song, no? Roger Hodgson.
Dice, com'è possibile che passi da Trombe, sì.
Già all'inizio, anzi, ve lo facciamo ascoltare e poi ne parliamo, che almeno così è più bello, dai. When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle, oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, well, they'd be singing so happily. Send me away. ragazzi, ragazzi, cioè The Logical Song by Roger Hodgson. E sai che c'hai proprio buon gusto.
Sì, eh? Beh, questi erano i 14 anni, sai, la spensieratezza.
E sono ragazzi. Penso che comunque chi non ha mai ascoltato sto pezzo, cioè, fa parte secondo me che del bagaglio culturale anche che una persona a cui piace la musica dovrebbe avere. Perché comunque...
Beh, noi avevamo, io avevo un gruppo di amici quasi tutti ascoltatori, molto più rockettari, perché all'epoca, sai, loro seguivano già il rock, quello, cioè Deep Purple, poi c'era di tutto, seguivamo le Zeppelin, seguivamo i Deep Purple, seguivamo io, questa è un po'
è roba che
c'era Genesis, Police, c'era un sacco di però io ero più affascinato dal, cioè ci vedevo la genialità ma non ci vedevo tanta musica, non ero di quello, le consideravo più amici di strada, io ero un pochettino un po' più aristocratico.
Ho capito in che senso, ho capito.
Ecco, io andavo più alla ricerca della musica, qui anche lì mi facevo tante domande, anche sto suono, dicevo sì, quello è un piano elettrico, però sto piano elettrico sono passati gli anni prima di sapere che quello era un Wurlitzer e che i Supertramp ci hanno fatto probabilmente
tutto,
tutti i dischi, tutto con quello lì. E io la prima cosa quando vedi, dice, ah, quello è un Rhodes, io andavo lì a fare le prime cose, ma non era quello, ma che strumento è?
Però il bello è anche cercare, no? Perché comunque scoprire poi che...
Beh, le sonorità,
è quello.
I cori, ecco perché poi dopo arriva, ci sono anche gli Eagles, no? Che...
È già pronta.
Po', io ero un po' più on the road come idea.
Beh, è più bello perché comunque è on the road, secondo me, è il vero suono, no? Perché viene dalla strada, viene più. Non dalla strada, viene, diciamo, come posso dire, ti accompagna di più, ecco. È qualcosa che ti fa compagnia in quello che fai.
Beh, io non stavo tantissimo dietro alle tendenze, quindi ho perso tante cose, sinceramente. Però non potevi, io ascoltavo quello che mi piaceva, che mi dava delle sensazioni. Io ho scoperto i Pink Floyd tardissimo, capito? Vedo che lì...
Qui siamo ben messi, insomma,
vedo,
lato
vedo,
destro, lato sinistro, dietro di te.
Lo vedo. Capito? Cioè, ma all'epoca, capito, se mi chiedevi, ma anche a 20 anni, mi chiedevi chi era Peter Gabriel o Ram Parsons, io non ne sapevo niente.
Ram Parsons, però c'è anche lì.
Capito? Però
c'è
poi
un lavoro
dopo
dietro,
ho dovuto,
ragazzi.
Sì, ma tutto, ma no, i Genesis stessi. Cioè, era tutto un mondo che io ho completamente perduto, cioè non l'ho vissuto, non... Dopo cominciati gli studi quelli seri e purtroppo non c'è stato tempo. Quindi tutto
work in progress.
5-6 anni fa, capito? 10
work
anni
in
fa, se vogliamo, per forza. Però ecco, questo mondo lì ero dei Supertramp, degli Eagles, ero molto molto legato, moltissimo.
Quel periodo che facevi esattamente?
Quel periodo facevo un disastro, nel senso che facevo di tutto per andare male a scuola.
Ah, ok.
Perché la prima cosa era il calcio, la seconda il tennis, il terzo la vespetta, anzi
quindi,
la prima
quindi hai fatto
donne,
calcio? Ah, capito? Ecco, voglio dire, quella dove la mettevi?
Assolutamente. Poi ovviamente la vespetta senza casco, insomma, è durato poco.
Anche tu avevi le veline?
Assolutamente.
Vedi, assolutamente. Lega col calcio, no? È come un buon vino con un buon piatto, insomma, lega bene.
Svogliatissimo,
cucina.
Quindi.
Cucina?
Ma cucina sono di bocca buona, perché vivo dentro un ristorante, quindi ovviamente mi... Cioè,
si è messo bene.
Capito. Un po' si vede anche,
ma
un po' meno.
Guarda, io...
ovviamente
è benessere, è benessere.
Tu dentro la pizzeria vivi?
Io no, no, sono
dentro
la pizzeria.
Ecco.
Io sono direttamente la pizzeria.
Ci stanno dog là dentro.
Qui è lievitato, vedi, infatti. Voglia. A me piace mangiare bene, quindi, sai, stando a casa con i genitori, capito? È un po' ti coccola, no? Perché ci sta anche quello,
La e vedo poi, come uno dei più grandi piaceri della vita, insomma.
Sì. Dopo un altro, è vero.
Esatto. Dopo,
quello. Come dico io, ci sono due cose che mi piacciono nella vita.
Sì, c'ho già
la
capito.
Seconda è il
la
cioccolato.
Seconda è il cioccolato, certo.
No, beh, diciamo che vanno anche un po' di pari passo con quello che è, diciamo, la vita di ogni persona, perché comunque ci sta anche quello,
Come no, assolutamente.
Una buona musica, una dolce compagnia. Quando poi magari c'è un po' di silenzio, no? C'è tutto così, poi magari, non so, in città, no? Tu cammini e che ne so, c'è un suono, una cosa diversa da quello che è il consueto, il tradizionale, un qualcosa di, non so, più ricercato, più, come posso dire, new kid in town, qualcosa, eh? Che ne dici?
Qui sono ricordi pazzeschi questi.
E lì come funzionava? Lì come funzionava? Com'era?
Funzionava che la prima idea era quella di fare un gruppetto di amici della scuola e fa sta roba qui. Per quantomeno, cioè, per avere capito almeno, sai, il primo bacio, no? Alla ricerca del primo bacio.
Alla ricerca del primo bacio. Quando parli degli Eagles, insomma, ce n'è da parlare, ma c'è anche da ascoltare, insomma. Questa era New Kid in Town.
Poi sai, lì c'era il periodo del tempo delle mele, noi arrivavamo con sta roba a Richard Sanderson, lo massacravamo.
Mamma mia! mamma mia, l'ho messa poi anche qualche giorno fa in radio, e lì cioè, questo era più impegnato, più, molto più diretta, anche dai, cioè,
sì,
era più sullo smielato dolce,
non ci doveva pensare tanto, insomma,
no lì non era il tempo delle mele, lì la mela era pronta, cogliamola, via. Senti, parlavamo di cucina e parlavamo di off-road, ma tu hai una moto, hai una macchina?
Io ho avuto la passione per la moto.
Vedi che lega.
Solo che quando ho preso sta moto dei miei sogni, una moto da strada, una vita per prendere la patente, e poi non, praticamente è nuova, è ancora lì, una moto dell'86 da strada, tutta carenata, bellissima.
Quindi una custom?
No,
una custom?
No, da strada proprio.
Proprio una moto da strada?
Sì. Ero amante delle moto da strada.
Bene.
E nuovissima, perché poi sono cominciati gli studi, quindi non me la so più goduta.
Beh, ce l'hai ancora.
Ha voglia, sì.
Quindi ogni tanto, come poi la spolveri.
Come no? Adesso è un pezzo quasi antiquariato, perché dunque 86, 2006 comincia ad averci quasi 30 anni.
Perfetto. Beh, 30 anni è moto d'epoca.
Brutta sta cosa, perché comunque capisco che era 30 anni fa. Capito?
Beh, il tempo passa, dai, però passa bene. Quando ascolti la musica, il tempo non è mai speso male, no? Guarda, quando ascolti, quando fai musica.
Ci volevi tu a farmi fare questo ritorno. Questo tuffo nel passato.
A me fa piacere, diciamo, quando. Diciamo, uno, per usare un termine moderno, si condivide.
Molto bella sta cosa, perché da solo non l'avrei mai fatto.
E questo mi fa piacere, spero che siano bei ricordi. Quindi
molto.
Avrai
sì,
un bel ricordo anche di Universo
Marrondello. Sì.
Senti, ma i primi passi, per così dire, no, in Rai, come funziona? Come sono avvenuti?
I primi passi sono avvenuti.
Se non ho corso troppo io.
No, che a un certo punto io. Dopo il diploma, dopo il militare, ho fatto passare 2-3 anni e non vedevo sbocchi, al che ho detto va bene, il sogno lo realizzo da solo e faccio un'orchestra così, per gioco. È nata questa orchestra per gioco con gli amici, la prima big band con 20 persone, proprio di amici, così. Le mie prime armi, le mie prime cose, la mia prima scrittura. E così, e facemmo un concertino in paese, tanto per. Dal concertino in paese qualcuno disse, vabbè, ma facciamolo anche a Natale in teatro.
E a Natale, già il passo c'era.
Sì, e a Natale in teatro trovammo la persona che poi ci offrì, a me personalmente, mi offrì di fare, insomma, c'era Paolo Belli che voleva fare disco dei suoi successi con un organico un po' più grande. Dice, guarda, lui sta attraversando un brutto periodo. Dico, a chi lo dici? E quindi dice, guarda, è tanto tempo che lui è fuori dal giro, vorrebbe rifare quei suoi 7-8 pezzi con un live. Red Ronnie gli avrebbe dato gli studi.
Red Ronnie, grande Red
Ronnie. C'era Roxy Bar.
Sì, Roxy Bar, fantastico programma anche.
E quindi dice, se ti fa piacere, quindi mi sono in contatto con lui e lui molto tranquillamente dice, guarda, sì, faccio questa cosa, poi magari basta, vediamo come va. E invece quello è stato un altro inizio sia per lui che per me, e dopo neanche 6-7 mesi di collaborazione arrivò, tramite una convention, arrivò questa possibilità di fare un programma in Rai con Giorgio Panariello, dove è stata un'esperienza pazzesca, dove ho imparato un sacco di cose. Furono ospiti Al Jarreau, fu ospite un anno prima di morire Wilson Pickett, fu ospite
Alex, lui aveva sempre, insomma, un gruppo
Alex nutrito. Baroni, Giorgia. Tutto live, io non sapevo niente, perché noi dovevamo andare lì a fare solamente la band di Paolo Belli, e poi invece eravamo tutti ragazzetti, non so se te la ricordi sta cosa qui del 2000.
Io mi ricordo, perché comunque Paolo Belli lo seguivo e, tra parentesi, diciamo, lo conosco abbastanza, quindi era figo vedere, insomma.
Beh, io ero un bambino, avevo 29 anni. E quindi mi ritrovavo la notte a scrivere, arrangiamenti per questi personaggi qui.
Ma tu rubavi anche le biciclette?
Io no, lui sì.
Lui lo faceva veramente, ne sono convinto anche io.
Secondo me lo fa anche adesso.
Ma anche secondo me, anche se non è campanelli, ragazzi, no, è il tipo. No, è vero, cioè era comunque come esperienza, insomma, è ripartito alla grande, prima esperienza, tra virgolette, prima, però.
Sì, no, la primissima in TV, la prima. Poi dopo, come tutte le cose hanno una fine, e io poi ho preferito andare avanti, cioè più che altro ho chiuso quella parentesi lì per continuare gli studi, perché comunque avevo bisogno di andare avanti. E lui c'aveva ovviamente il suo repertorio, la sua personalità, le sue cose, e quindi l'ho lasciati, è stata dura perché l'ho lasciati in un momento dove andavano forte, dove c'era tantissimo lavoro, e io veramente sono sceso dal treno.
Beh, ci sono quei momenti che magari uno non vuole, o ha paura, o ha un suo motivo per non fare, oppure perché...
Sì, maturato, capito? Proprio ero sicuro, non... Quindi ho deciso che avevo bisogno di qualche cosa in più a livello di culturalmente parlando. Tant'è vero che
il cosiddetto salto in avanti.
Sì, io mi sono ritirato, ho studiato tantissimo, ho continuato a tenere gli stessi ritmi di qualche tempo prima, i ritmi della scuola, insomma, che erano altissimi. Io mi ricordo che studiavo 10 minuti.
Li saltavi per quello che riguardava la scuola, no?
Le medie sì, la parte adolescenziale sì, poi dopo ho cominciato a fare il serio per forza.
Vabbè, ma comunque quella punta ci deve rimanere, no? Se no sradichi troppo la persona,
lo so, me lo dicevano, stai diventando troppo serio.
Quando in quel modo vuol dire che hai mantenuto il tuo, però stai diventando troppo serio, perché adesso loro si accorgono e ci hanno un po' invidia magari. Che ne dici?
Adesso ricomincio a fare un po' lo scemo.
Ci può stare, perché è una cosa che secondo me deve avere ognuno di noi, una parte scherzosa è la parte seria, perché quando si fa sul serio, insomma, bisogna essere seri.
Beh, cominciano le scelte, quindi
capito, lì si fa sul serio.
Sì, si fa sul serio.
Vediamo se ci abbiamo in collegamento. Ci abbiamo, è fantastica. Se abbiamo in collegamento il nostro Alessandro Ticozzi. Ale, buonasera.
Buonasera.
Buonasera e bentornato a Universo Parallelo.
Grazie.
Allora,
io ho una cosa che volevo chiedere a Stefano.
Prego.
Ciao Alex.
Ecco, come personaggi televisivi, come ti sei trovato a lavorare sia con Giorgio Panariello che con Antonella Clerici in Rai?
Ma guarda, sono due figure diverse, ma sono due professionisti. Sono due personaggi che vengono comunque dalla gavetta, quindi di solito quando è così ti trovi sempre bene. Giorgio, la prima cosa che ha fatto, vedendoci tutti i ragazzini, ha messo tutti quanti a nostro agio, ha scherzato con noi, ha fatto l'amico, perché sai, anche lui non era ancora un grandissimo come è diventato dopo. Faceva le piazze, lavorava in, insomma, sì, lo vedevamo anche in TV, ma non era la figura che poi è diventato. Quindi diciamo che è stato un amico, è stato un fratello, si sfogava con noi, insomma viveva con noi, e questo ti aiutava tantissimo, perché poi lui aveva veramente delle responsabilità enormi. Sabato sera, prima serata, tanta gente, toccando delle punte di, mi ricordo, 34-35% di share.
Insomma, sì, già era partito alla grande, infatti.
Quindi aveva 40 anni, Giorgio, quindi parliamo di 15 anni fa. E no, con i professionisti non hai mai problemi. I problemi ce li hai quando hai a che fare con i non professionisti. Quindi Antonella è un'altra di quelli, perché è cresciuta in TV, ha fatto da spalla a dei grandi, ha imparato tanto, e anche lei è un'amica carissima. Si scherza continuamente, insomma non l'ho vista mai arrabbiarsi in 6 anni, non l'ho vista mai arrabbiata, sempre col sorriso, tranquilla, i problemi li risolve al momento, va a braccio, non legge, si scrive le cose, si prepara, insomma
è molto spontanea, è vero?
Assolutamente
è vero, quello sì. Ale,
Abbiamo perso?
Sì. Ah, no, ecco, no, pensavamo che eri caduto.
No, no, stavo ascoltando.
Stavi elaborando.
Sì, esatto.
Bene, e guarda, resta con noi, ti faccio ascoltare un altro pezzo e poi continuiamo magari con l'intervista.
Ok.
Ok, a dopo Ale.
A dopo.
Allora, torniamo un attimo, come si dice, non sui nostri passi, ma visto che parlavamo di una sorta di metamorfosi, no? Una sorta di cambiamento.
Ecco che c'era.
C'era qualcosa, no?
Ecco che c'era.
Adesso non so se ho azzeccato quella giusta, però mi pare che iniziava così. Non ne sono sicuro, eh? Che ne dici?
Questo è su No Smoking.
Questo è su
No Smoking. L'album No Smoking.
E noi ce l'ascoltiamo.
Torpedini mi attaccano, furie infomatate si scatenano nelle vie più chic della mia anima. Alzo il gomito, anche da lontano ti perseguito. Noti di libidine al telefono, soffro di fobie da letto singolo. Mi dice che ho la caduta degli zuccheri. È vero che sto pagando i miei tabù, ma per favore no. Prescriversi dei farmaci per incrementare la crescita della peluria sullo stomaco. Poi difenderti, sbattermi nel limbo degli archetipi, farti due risate sui miei limiti, mettermi le corna terapeutiche. Magari sarà per far ballare i posteri. Stasera però ballavi pure tu. Perciò non dirmi per favore che non ti piace il mio blu. Ci ho ragionato delle ore per non farti piangere più. Lo so che non è aria, non sarà una cosa seria, ma stasera viene bene perché cos'è?
Ragazzi, e anche sul finale non si smentisce. Beh, ascoltando questi pezzi, no, mi vengono in mente anche dei ricordi che ho avuto, no? Tanto per ritornare al tema dei ricordi, o perlomeno per ritornare, insomma, sui propri passi, no? Ma Ti è mai capitato di tornare un po' sui tuoi passi per quello che riguarda una scelta musicale?
Vabbè, questo è un caso, questa è la realtà, perché abbiamo cominciato con Glenn Miller, c'era qualche cosa che non sapevamo perché ci fosse, no, per quantomeno perché ci aveva così interessato, perché ci era così piaciuto. Adesso con l'andare del tempo è tornato a galla, quindi è una colpa, stiamo parlando di quel famoso termine che si chiama swing, che poi caratterizzerà un po' tutto quello che
ha cambiato molto lo swing.
Beh, sai, si usa dire swing anche in altri generi musicali, no? Sai, si ascoltano i musicisti, i colleghi, sì, molto bravo, ma non ha swing. Dice, beh, ma sta suonando un valzer, sì, ma non ha swing, perché lo swing è in realtà è una natura dello strumento, è una natura del musicista. E quindi io da lì ho capito che pendevo un po'. Nello swing,
c'era già l'impronta, insomma, sì. Era già pronta lì.
Poi voglio dire, Sergio Caputo, come dico spesso, bisognerebbe studiare letteratura con lui. E poi ho avuto una grandissima fortuna con l'andare del tempo. Io sono un suo fan sfegatato, l'ho visto tante volte in concerto. Il disco, il tour più bello in assoluto, quello dell'86. Ho avuto la fortuna poi di suonare con i suoi musicisti. Che molti,
e non è poco,
Che molti rimanevano impietriti quando andavo lì, dicevo, prima di lavorare mi metti l'autografo su questo disco. Diceva, ma dai, per favore, metti l'autografo qua, per uno dei dischi più belli in assoluto. Quindi lì c'era Claudio Mastracci, Michele Ascolesi alla chitarra, sono musicisti con cui collaboro tantissimo, spessissimo. E Fernando Brusco, il trombettista, insomma, ci siamo conosciuti quasi tutti e tutti hanno dovuto mettere la firma assolutamente
di Davy, perché sì. Era Davy.
Questo è successo 20 anni dopo, ho avuto questa fortuna,
vedi, e cavolo, cioè non era poco, perché comunque
fantastico. Nel 2003 l'ho riuniti, dico, dovevo fare una cosa e non sapevo che ritmica prendere. Dico, chiamo la ritmica di Caputo. Siamo la ritmica di Caputo dell'86, dico, siamo nel 2003.
Quella. Fidati, quella. Guarda, quella non c'è verso.
Quella. E loro molto, molto gentilmente mi hanno risposto al telefono e io ho detto, guarda, non ci conosciamo. Sai, io, insomma, faccio questo, dovrei fare una cosa con l'orchestra. Capito? A parte le battute, che adesso non ti sto a dire, ma battute molto carine, molto umilmente. Ho detto, va bene, mandaci le parti, vediamo se siamo capaci, perché dico no, prima dico dimmi quanto vuoi, perché magari se no prima vediamo se sono capace, poi e facciamo la cosa per bene, poi vediamo.
Poi vediamo, perché comunque
pensate, senza, cioè, non ci conoscevamo, quindi questo me lo ricorderò sempre, perché è così che si comportano i professionisti.
Don't you take another little piece of my heart? Why don't you take it and break it and tear it all apart? All I do is give and all you do is take. Baby, why don't you give me a brand new start? So let me live.
Queen, Queen perché? Perché c'è un motivo, no? Tu mi hai guardato come a dire, ma cos'è questo? Non era in scaletta, dice, era un pezzo diverso. Queen perché questa sera vi sarete accorti che Marco non è qui con noi perché sta a casa, ci segue direttamente dal PC e ci ha postato questo bellissimo pezzo dei Queen che è appunto Let Me Live, la versione appunto lyrics. E poi mi spiegherai anche questa cosa perché sono curioso di saperla. E questo perché? Perché oggi è la giornata mondiale per la disabilità, che molto spesso questa parola è semplicemente nella mente, perché la disabilità non è, diciamo, una malattia, non si attacca, ragazzi, è un qualcosa che fa parte di noi, di tutti noi, perché c'è chi è più fortunato, chi è meno fortunato, ma fa parte di noi. Quindi voleva ricordare con questa canzone il nostro Marco che i treni si aspettano, non le persone, insomma, è quello il discorso. Sostanzialmente c'è molta, molta ignoranza da parte delle persone nel avere come amico magari una persona disabile. Ragazzi, non è una malattia, non si attacca, cioè, anzi, loro sono come noi, anzi, sono forse più avvantaggiati. Il nostro Marco, per esempio, ne sa molto più di me. Cioè, ne sa molto più di me. Grande Marco, un salutone e un abbraccione. Poi ci vediamo per la famosa cena, tu sai perché. Questo era per, diciamo, dire questa cosa qua, insomma. E magari un giorno tutti si dovrebbero comportare da, fra virgolette, disabili per capire certo. Qual è il problema. Forse sì, qualcosa si capirebbe, un po' come il governo che dovrebbe trovarsi senza soldi in modo che così capisci, quelli sono i nostri, tanto.
Bene, vabbè. Sul governo bisogna cambiare
lì subito. Proprio, infatti, bellissimo, no? Moonlight Serenade, questo pezzo ci fa, insomma, è ottimo. Senti, parlando di orecchio assoluto, parlando di queste cose qua, no? Hai visto? Si utilizza il termine la versione lyric, la versione radio edit e cose di questo tipo, ma la differenza che cos'è, oltre che magari solo la strumentazione o solo il musicale rispetto alla voce?
Guarda, forse c'è un errore sulla domanda che mi hai fatto, nel senso che adesso, siccome continuiamo ad americanizzarci, non vorrei che molto semplicemente bastava dire che differenza c'è tra la versione strumentale o quella cantata.
Insomma, esatto, senza farla complicata.
Se uno lo dicesse così, penso che anche un bambino, se è quello che ho capito, la versione lyric mi dà l'idea, nel lyric è evidente che ci sia un cantato, che ci sia un parlato, che ci siano dei testi. Quindi sì. Le versioni. Poi l'altra che hai detto non la so, quindi mai bene.
La radio edit, secondo me
radio
sono
edit termini. Probabilmente sì, sono delle versioni remix che le radio fanno tramite DJ, tramite insomma altre edizioni, ovviamente con il permesso degli autori. Capito? Ma anche lì io la parola remix l'ho sempre sentita, insomma.
Sì, in effetti sì. Cioè, è un qualcosa di.
Ci americanizziamo, ma poi, insomma, alla fine c'è una parola sola, no?
Appunto, sì, come musica. Anche perché tutto è musica, non tanto per fare una frase fatta, però è vero, perché lo senti da quando uno parla, da quando cade un oggetto, da quando suona un campanello. Tutto quello che ci circonda emette un suono ben distinto, no? Per tornare al discorso.
Una volta dietro le 45 giri c'era la versione instrumental.
Sì, instrumental. E lì era appropriato il termine, perché
anche in Sanremo degli anni 60, finita la gara, saliva un maestro che era di solito seduto in platea e faceva riascoltare i refrain in versione strumentale dei brani cantati dagli artisti. Altri tempi.
Erano altri tempi, devo dire, c'era. Ma più che purtroppo, magari perché tu dici che magari alcune persone si perdevano in quello.
Beh, tu immagina che all'epoca la gente votava una canzone, l'ascoltava una volta, due. E poi la votava, quindi gli dovevi dare modo di ascoltarla più volte e ti davano svariate versioni. Quindi tu saliva Bobby Solo che faceva il pezzo cantato, poi saliva un maestro che rifaceva lo stesso pezzo con un altro arrangiamento, solo la parte centrale, quindi solo il ritornello, appunto, che loro chiamavano ritornello o refrain, con un altro arrangiamento, cioè un'altra cosa che però faceva la melodia cantata. E cioè, quindi, per certo, dare modo alla gente di sentire più volte la stessa melodia fatta in maniera diversa,
non magari un restyling, ma magari era meglio anche.
Sai, è successo una volta con Pippo Baudo, quando invitò gli artisti americani, gli artisti internazionali a fare, e quindi venne fuori che il pezzo di Cotugno cantato da Ray Charles assunse un'altra cosa, con un altro arrangiamento. Pensare che la melodia era quella, però testo in inglese. Ecco perché non torneranno più quei tempi. Ray Charles che interpreta un pezzo di Toto Cotugno, no?
Ragazzi, cioè, erano altri tempi.
Non
sì.
mi ricordo adesso che pezzo era, ma ovviamente era uno dei pezzi suoi, insomma, tipici.
Ma ci sono, per esempio, no? C'è un pezzo, no? Tanto per rimanere di Purple, adesso mi viene in mente, Ash. No?
Sì,
a me piace, è bellissimo, però mi piace più la versione dei Kula Shaker. Non so se ce l'hai presente.
No.
Guarda, se la trovo adesso te la faccio sentire, ma poi magari la posto, poi per non rubarti.
Beh, ma questo la musica è sempre esistito, no? C'è sempre stato gente che scrive delle bellissime canzoni che poi però gli altri fanno una versione più alla portata della gente, qualcuno più estremo,
ma poi ce ne sono alcune che magari
faccio un esempio,
fanno
anche
una storia.
Più sì, ma c'è tantissima gente che scrive solo e poi realizzano gli altri, ma questa è storia di una vita, di anche dai tempi del romanticismo,
come dice
sì.
quello, no? Io qui ho un pezzo, no? Uno Chopin notturno 2 Rubinstein.
Qui entriamo.
Adesso non so se però è quello giusto.
Qui entriamo in una fascia, quella seria qui adesso.
Qui parliamo
adesso
seriamente.
Qui
facciamo sul serio. E io ho trovato questa qua, non so se è quella, diciamo,
ma
corretta
sì,
come versione, però.
Beh, perché si dice, è un po' la verità, insomma, questo Rubinstein.
Qui ragazzi si fa sul serio,
Beh, questo è l'inizio del periodo dello studio, e quindi era chiaro che grilli per la testa non ce li potevi avere.
Lì dovevi starci, perché ce dobbiamo, insomma.
Ho avuto la fortuna che non me la sono dovuta far piacere sta roba. Per fortuna era sofferenza, perché era di una difficoltà estrema. Però per fortuna non ho faticato a farmela piacere, pur venendo da altre cose.
Da altri generi.
Assolutamente.
Beh, generi sì, però.
Beh.
Ma chi è il tuo artista, per quello che riguarda la musica classica, non il preferito, ma quello che ammiri di più?
Guarda, abbiamo su questo ti posso rispondere anche in maniera, anche semplicemente, perché per nostra fortuna la musica classica è fatta di epoche, e quindi ogni epoca ha avuto una sua sonorità, ha avuto i suoi compositori, dove grazie alla scuola, insomma, ce l'hanno fatti conoscere tutti, la cosa bella, ognuno con la sua, come ho detto, con le sue caratteristiche di scrittura. Quindi non c'è una figura, ci sono tante figure che hanno caratterizzato la storia della musica fin dai tempi del Rinascimento, insomma,
fa parte del bagaglio culturale e musicale.
Sì, assolutamente, fin dai primissimi tempi, già dal 500, già da quando cominciano, insomma, le prime composizioni, fino a oggi, i compositori di musica classica sono andati sempre più in evoluzione. Il 600 è stato un periodo fantastico con l'opera, con i brani, insomma, poi il 700-800 molto caratterizzato dalla musica strumentale, quindi poi il romanticismo è stato un periodo fantastico, appunto di Chopin, di Liszt, tantissimi. 650-700 per me c'è stato l'inventore della musica, per esempio, che è, questo un, è, certo, che è un certo Bach, per me la musica l'ha inventata lui,
Sebastian Bach,
esatto, che io lo ritrovo in tutto, lo ritrovi anche su Laura Pausini se ci rifletti un attimo, ma lo ritrovi tranquillamente, lo ritrovi su Stravinsky, lo ritrovi su Charlie Parker, lo ritrovi su Miles Davis, lo ritrovi su qualunque forma musicale, perché lui ha veramente inventato la musica.
È vero, un po' diciamo, se tu vai a analizzare quello, ma senza analizzare, proprio anche come idea, ti dice,
cioè,
che
gli
è giusta.
Antichi non sarebbero bastati e come si chiamano? E i posteri? Gli antichi non sarebbero bastati.
Finite voi la frase.
I post antichi, cioè, non sarebbero bastati lo stesso. Questo per dire che i Mozart e i Beethoven non sarebbero bastati. E Stravinsky probabilmente non sarebbe una persona normale, secondo me. Questa è una filosofia, però è ponderata. Io non sono
è comunque un pensiero positivo, perché
sì no, assolutamente, io ecco non sono un parlatore al riguardo, so che cosa voglio dire, spesso lo spiego male, però per farla brevissima,
senti,
credo
c'è anche proprio
che...
il sottofondo adatto,
vedi, no, per farla brevissima, credo che Bach sia stato veramente l'inventore della musica, anche perché uno che ha scritto in tutte le forme possibili. Tutte.
E quella è un'altra cosa che
e poi c'è una cosa strana, c'è una cosa che io non la dico mai, ma adesso la dirò. Allora, Bach ha scritto per doppio coro e doppia orchestra. Cioè, che cosa significa? Ma due orchestre, ma due cori? Sì, esattamente, due cori. Ma vabbè, che senso c'ha? Fai un'orchestra più grossa e fai un coro più grosso? No, due cori e due orchestre, disposti come? Uno da una parte e uno dall'altro. Siamo alla fine del 600.
Versione stereo.
Vabbè, ecco, l'hai detto. Versione vuoi vedere? Stereo. Infatti, molto spesso i bassi continui erano al centro. Vuoi vedere che è stato anche l'inventore del 5+1? Vuoi vedere che lui già sapeva che... cioè, lui oggi sarebbe stato l'inventore del surround, vuoi scommettere?
Cioè, ma se ti ci pensi... ragazzi, come va? Ma a te piaceva non imitare, perché è brutto come parola secondo me, però provare quello che sono magari sonorità diverse rispetto a quello che tu facevi in quel momento. Cioè, io, a me capita per esempio di ascoltarla tutta la musica, o diciamo le mie preferite, o diciamo le mie predilette, no? Però mi piace anche, parlavamo fuori onda appunto del discorso di uno strumento musicale, no? Sento che c'è uno strumento per quello che mi riguarda, però ancora non lo sento mio, o non so, paura no, perché non è paura di magari provare a suonare, però ancora non sento quel, non so, quella lampadina ancora non mi si è accesa, no? Di prova.
Perché sei un ascoltatore, capito? Hai più bisogno di ascoltare e poi ti vuoi identificare in uno strumento, è chiaro, per forza.
E per quello che riguarda te invece, quanti sono gli strumenti che suoni o sai suonare o ti è capitato di suonare? E magari se ce n'è uno in particolare strano che...
Io ne suono sufficientemente o quasi sufficientemente uno, perché purtroppo l'ho studiato per tanti anni, ma come vedi da quello che senti in sottofondo, cioè, poi ci sono dei livelli estremi e tu dici no, io non suono nessuno strumento. Però no, il resto sono, come hai detto tu, la passione di provare a mettere le mani su altri strumenti, perché io diciamo che la passione principale è quella di scrivere, e quindi per forza di cose più strumenti conosci come se suonassi e più scriverai bene.
Beh, bello, questo mi piace, questa frase.
È importantissimo, perché poi dai libri sì, capisci le possibilità di uno strumento, ma quando ce l'hai in mano tu capisci molto meglio, anche se lo suoni male,
perché lo strumento comunque
quando ci scrivi
senso,
che quello che è difficile
viene da solo.
Sì, va a finire che scrivi che quello che è difficile per te, va a finire che non lo scrivi perché sai che è difficile anche per qualcun altro.
Ah, vedi, bella,
capito?
Questa.
E allora dirai, vabbè, io non riesco a farlo perché è difficile. Sicuramente sarà difficile. Capito?
Quindi riconosci quello che è magari il limite.
Beh, sì, è un po' importante.
L'hai superato mai quel limite? Con qualcosa, con uno strumento, oppure con un suono, o con un qualcosa di diverso da quello che è, fra virgolette, chiamiamolo normalità.
Limite nel senso, credo di averlo superato nel momento in cui ho fatto cose che non pensavo di fare. Perché non avrei mai pensato, cioè ci sono state tantissime cose che non erano secondo me alla mia portata, e che invece poi dopo io mi sono stupito di me stesso. Questo è successo tante volte.
Bello, perché comunque è scoprirsi anche, no?
Beh, perché ti danno l'opportunità di farlo, se non fosse stato per me non l'avrei mai saputo.
Come diceva qualcuno, se le cose non le sai, salle.
Certo, certo.
Ma insegnare invece?
Insegnare è un altro mondo ancora, perché il maestro è sempre il maestro, e io lo vedo nelle pochissime esperienze che ho. Il mio maestro sapeva sempre che cosa dire quando io non riuscivo a ottenere dei risultati. Io non sempre trovo le parole, e questo significa che è un altro lavoro. Non è detto che il maestro sia un grande esecutore, perché penso anche che il grande esecutore abbia delle doti naturali che non può insegnare.
È un po', sennò sarebbe un po' come una violenza, no? In un certo senso.
Beh, devi andare da questi personaggi qui quando sei già a altissimi livelli. Allora forse impari forse quel guizzo, quella puntina di polvere in più. Forse.
Che fa la differenza poi.
Sì.
Che fa la differenza.
Sì, ma non prima, non andrei mai da uno così bravo.
C'è un viaggio che ti piacerebbe fare, che ancora non hai fatto, ma sicuramente è lì?
Assolutamente. Ce n'è uno che non so quando lo farò. Mi continuano a pagare i biglietti da 15 anni.
Ah,
ogni Natale mi arrivano i biglietti gratis e io non vado perché sono sicuro che se vado non torno più.
Questa è una cosa che in pochi la sappiamo, ma in pochi la vogliamo e in pochi lo faremo, sì, prima o poi.
Continuo a ricevere puntualmente, adesso vedrai, te lo farò sapere, che anche questo Natale riceverò la prenotazione dei 2 biglietti per questo posto.
Tu poi mandami la cartolina, quello sì, quella te la chiedo.
Va
perché
mi
fa piacere, insomma, avere una cartolina direttamente da un posto da sogno, no?
Sì, sì. No, beh, non è proprio da sogno, però comunque è una cosa che è dentro di me da sempre.
Bene, bene. Quegli anni c'era anche lui, no? Che ci veniva.
Lui c'è anche adesso, che è molto presente adesso per me, insomma, ecco, questo sarebbe il punto d'arrivo. Abbiamo fatto un excursus su quello che è stato e questo mi piacerebbe che fosse quello che sarà.
Cavolo, cioè. E devo dire che come musica, cioè, no, non trasmette, proprio lo vedi, è come se tu fossi lì, cioè.
Qui, ragazzi, devi avere anche questa, è una cosa che dentro di te ce la devi avere.
Fantastico.
Forse qui sì, ci sarà tanto studio sicuramente. Forse il problema nel nostro paese è che certe opportunità probabilmente è difficile averle, perché Joe Williams, ricordiamo che ha fatto colonne sonore di Superman.
Anche quella è una gran bella musica.
A parte Star Wars, che voglio dire, è quello che è.
Mamma mia.
Al di là, beh, Indiana Jones, me ne ricordo tantissime. Salvate il soldato Ryan, faceva tutto lui.
È come un Morricone per quello che riguarda la musica.
Indiana Jones, cioè, tutto lui.
È quello.
Però, per carità, ho tanto rispetto a Ennio, che mi ha pure premiato nel 2002, grande melodista, ha centrato sempre tutto, però qui secondo me siamo di fronte a probabilmente a uno che andrebbe nei libri di storia della musica.
Mamma mia,
dopo
ragazzi,
Stravinsky sarebbe da mettere giù.
Mamma mia, ragazzi, che serata. Devo dire che è veramente piacevole parlare con te.
Bella, bella, no, mi è piaciuto anche a me fare, te l'ho detto, un tuffo nel passato, così ricordando quegli appuntamenti, perché poi alla fine erano degli appuntamenti, io non lo sapevo, però
Certo.
Spero ce ne saranno altri.
Tu pensi che è una strada già predeterminata, già prescritta, già penso che uno segue, sì, oppure un qualcosa che comunque lascia ancora al nostro libero arbitrio?
Penso di sì, perché penso di sì. Perché è il famoso discorso, il famoso detto niente accade per caso, no?
Bellissimo film anche, tra l'altro.
Io credo di sì, insomma, poi dopo ognuno, sai, queste sono quelle cose che ognuno la vede un po' a modo suo.
Sì, sì, un po' personale anche, sì, volendo, certo. E la musica classica, no? È chiamata classica, no?
Sì.
Però è una base o è anche un futuro per te, secondo te?
No, è anche un futuro, assolutamente. È una base perché lo è stata, lo è per forza. Per forza, io non ci credevo minimamente, perché per me suonare a orecchio era divertente, semplicissimo, finché lì la figura della mia famiglia è stata fondamentale, grazie alle esperienze loro, che loro dicevano noi abbiamo suonato a orecchio e infatti facciamo gli albergatori. E quindi io ho sofferto tantissimo, perché ripeto, quando a un ragazzino gli togli il gioco per fare una cosa forzata, perché comunque cioè è stato difficile, tanto difficile, però oggi un grazie non è niente, è stato tutto. Io credo che la musica classica oppure la base della cultura musicale, credo che salverebbe il mondo.
È vero, ne sono convinto anch'io, lo sai. Senti, c'è arrivata una domanda da una certa Lidia Stella,
sì,
e ci ha chiesto che intanto ci dà la buonasera e ci dice che per parlare con il maestro come doveva fare. Guarda, lo stai facendo in questo preciso momento, adesso faremo noi da tramite per quello che riguarda la domanda. Lei vuole sapere se farai il tour in giro per l'Italia con la tua orchestra.
Guarda, sono anni che stiamo tentando di organizzare questa cosa e spero che adesso potrebbe accadere, non so quando, perché un disco dell'orchestra uscirà il 15 di questo mese, uscirà con 3 testate importanti come Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Messaggero, dove avranno questo inserto del disco di Glenn Miller che io registrai nel 2004, e quindi sembra che abbia destato interesse adesso, 10 anni dopo, e quindi si sta pensando a qualche cosa del genere, ma niente di sicuro.
Quindi vogliamo anche magari ricordare i tuoi contatti, oppure come possono contattarti i nostri amici volendo parlare direttamente con te?
Ma presto ci sarà un sito, finalmente, quindi ci sarà una pagina dove sarà continuamente in aggiornamento, perché io nel mio primissimo sito del 2006 è rimasto ancora quello. Allora, i miei...
Quindi sei passato anche tu al lato oscuro.
Sì. Poi dopo i signori del mio management hanno detto che tutto ciò non era possibile, allora adesso ci metteranno le mani e lo terranno aggiornato. Uscirà penso a gennaio.
Molto bene, molto bene. Avrai già riconosciuto questo pezzo che sta sotto, magari, di
Dimitri. È un altro sogno, Shostakovich è un'altra scrittura che adoro tantissimo, è un altro sogno, un altro obiettivo, un'altra speranza di essere almeno un quarto di questo signore. Se riesco a essere un quarto di questo signore...
Ma sarà così, che dovrai mettere gli occhiali? Perché magari fanno un po', capito, direttore d'orchestra di quelli proprio...
Sì, anche tu sei con la pancia, i capelli
no,
bianchi,
no,
la barba...
No. Beh, io la barba ci vado vicino, un po' di capelli bianchi ce l'ho. Vedi, forse allora è quello
non
il mio
lo
destino.
So, non lo so, non però vedi una cosa che magari fa bene anche a voi, no? Vedi che cosa succede, vedi un percorso di...
Tra gli universi paralleli.
Esatto, vedi che in 30 anni che cosa è successo. Cioè,
sì.
Adesso sì, gli Eagles per carità sono comunque un bel ricordo, però vedi in che modo, no? Non ci avrei mai pensato che oggi avrei avuto delle emozioni sentendo sta roba.
Beh, è impossibile non emozionarsi, in effetti, cioè ragazzi, senti il pezzo,
sai, sì, però sono sicuro che molti di noi sono sicurissimo che anche tu, quando sarai davanti alla TV e vedi il concerto di musica classica, stai 2 minuti e poi giri, o giri subito. Perché
io l'ultimo reanno me lo guardo sempre, occhio,
chiaro, chiaro. Però perché giri? Giri perché non lo conosci.
È ignoranza anche. È ignoranza.
Basterebbe che tu sceglieresti nei 2 milioni di brani di musica classica, ne scegliessi uno, te lo impari a orecchio, te lo impari bene, e poi da qualunque parte lo facciano, tu te lo vai a sentire e tu vedrai che passerai una serata.
Sì, è un po' come la musica live, appunto, devo dire, sì, è una cosa che sicuramente farò.
E ti dirò che avrai grosse opportunità con chiunque tu andrai, perché vedrai che ti ringrazieranno.
Ah, vedi. Allora poi parliamo meglio di questa cosa che mi interessa. E salutiamo il nostro Alessandro Ticozzi che è connesso con noi. Ale?
Buonasera, un caro saluto a tutti voi.
Benissimo, e io rinnovo l'invito per mercoledì prossimo, naturalmente, ad essere sempre qui con noi.
Naturalmente.
Grazie Ale.
Ciao.
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 Bene, questo era Alessandro Ticozzi per quello che riguarda il nostro inviato dalla rete. Io ho già pronto il pezzo sul piatto 2, come si diceva una volta, no? Il pezzo sul piatto 2 è un pezzo del grandissimo Lucio Dalla. E lo lascio introdurre da te, però prima io volevo ringraziarti di essere stato qui con
noi.
Grazie
a voi.
E naturalmente la nostra porta è sempre aperta e ben volentieri per quello che riguarda.
Ma magari fra una decina d'anni ci facciamo un altro excursus dei 10 anni, no?
Ci sto, mi piace questa cosa.
Se ci arriviamo, speriamo di sì.
Ma sì, come no? Ancora io ce n'ho 40, te ce n'è 41, no? Ragazzi, a mercoledì prossimo.
Ho preso il treno, io alle 10 avevo lezione di tango, quanta brillantina e coraggio mi mettevo, guarda oggi come piango. Hai preso il treno, quella donna che tangava con furore nei locali della Croce Rossa. Fuori era la guerra, nel suo cuore tanto tanco da unire il cielo con la terra. E più preso il treno, mi son guardato intorno, ho viaggiato 100 notti per arrivare di giorno. Ho letto libri antichi preoccupanti, poi arrivati a Torino ci siamo commossi in tanti per quel tango ballato dal bambino. Coltello tra i denti, un fiore in mano, ballava con aria di questura, l'occhio lontano, stava per accadere il miracolo, il cielo dal nero al rosso, il treno si è fermato lì, non si è più mosso, hai preso il treno.